Siamo i nani di Erebor. Siamo venuti a reclamare la nostra terra natia.
Il nemico si prepara per la guerra.
Ti piace uccidere le cose, Orco?
Se risvegli la bestia, distruggerai tutti noi.
L'oscurità è in arrivo.
L'Hobbit, la desolazione di Smaug. Dal 12 dicembre al cinema.
A qualcuno piace prima. Guida pratica per chi ama ascoltare prima di vedere. Le uscite cinematografiche del weekend raccontate da Marilena Vinci in una produzione radiocinema.it.
È uno degli autori più brillanti dell'ultimo secolo. Ironico, nevrotico, colto, con i suoi film ha conquistato generazioni di pubblico divertendole e criticandole. Woody Allen torna al cinema con Blue Jasmine, un dramma che riflette su uno dei temi cardine del suo pensiero, l'assurdità dell'esistenza. Jasmine è una donna sull'orlo dell'esaurimento nervoso dopo che il ricco marito è stato arrestato per frode. Sola, in balia degli antidepressivi, la donna si trasferisce a San Francisco per vivere con la sorella, dove l'aspetta una vita molto diversa da quella lussuosa a cui era abituata.
Quando tua sorella era carica di soldi non voleva avere niente a che fare con te. Adesso che è al verde, a un tratto si trasferisce da te.
L'hai incasinata di brutto, non solo al verde.
Per carità. Mi senti, Hal?
Mi scusi, sta parlando con me?
Tu scegli degli sfigati perché credi di non meritare altro. Ecco perché non avrai mai una vita migliore.
Quello se ne frega di te, è falso!
Potete evitare di litigare, non lo sopporto. Il mio Xanax non sta funzionando.
Ansia, incubi, un esaurimento nervoso. C'è un limite ai traumi che una persona può sopportare prima di mettersi a urlare in mezzo alla strada.
Attraverso un personaggio da tragedia greca, Woody Allen firma con Blue Jasmine un film amaro sul destino beffardo e sull'incapacità di ricominciare e di cambiare noi stessi, tra i migliori della sua recente produzione. Nel cast una strepitosa Kate Blanchett, Sally Hawkins ed Alec Baldwin. L'eccentrico pianista degli anni 50, Liberace, rivive sul grande schermo nel biopic Dietro i candelabri, per la regia di Steven Soderbergh. Il film racconta della relazione omosessuale durata 6 anni tra Liberace e il suo giovane amante Scott Thorson, per il quale il pianista avviò le pratiche per l'adozione. Con Dietro i candelabri, Soderbergh racconta di uno star system in cui l'omosessualità era inconfessabile per la carriera artistica, con una scrittura e una regia all'insegna della massima semplicità. Ad interpretare protagonisti, un irriconoscibile Michael Douglas e Matt Damon. Dopo il successo al Festival di Toronto e dopo essere stato al Festival di Roma nella sezione Alice nella città, arriva nelle sale Il Sud è niente, opera prima di Fabio Mollo. Grazia è una ragazza schiva la cui vita è cambiata dopo la scomparsa del fratello, forse morto. Il padre gestisce una pescheria a Reggio Calabria, ma i problemi economici e personali lo spingono a voler cercare una nuova vita. Film scabro e aspro, Il Sud è niente racconta una storia quotidiana che diventa sintomo dell'odierna questione meridionale. La criminalità come problema strisciante, la difficoltà di fare impresa e l'istruzione inefficiente sono tutti elementi che fanno del Sud un luogo che rende impossibili i sogni. Nel cast, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni, che sentiamo al microfono del nostro Emanuele Rauco.
Vinicio, come sei arrivato a questo progetto, a questo esordio?
Avevo intuito che ci potessero essere tutte le possibilità per realizzare qualcosa di necessario. In più con un ruolo molto complesso, molto difficile, che da subito mi ha, come dire, conquistato, nel senso che per un attore, perlomeno per come cerco di farlo, è importante cercare sempre dei ruoli che ti diano delle possibilità per metterti a rischio più che altro, no? Questo ce l'aveva tutti quanti, insomma.
È un film fatto di silenzi, non solo i silenzi dei personaggi, ma anche dei silenzi del Sud. Come hai lavorato intorno a questo personaggio?
Ma sai che c'è? Che la perdita di un figlio è qualcosa di inimmaginabile, no? È una cosa che non si augura nemmeno al peggiore dei nemici, come si dice. Credo che esistano dei dolori che non sono raccontabili. E intorno a questo concetto ho cercato di costruire i silenzi, ho cercato di costruire lo sguardo. Poi ho sempre immaginato da subito Cristiano, questo è il nome del ruolo, immerso nell'acqua, immerso nel mare. perché ho sempre immaginato che lui non si volesse fare vedere, volesse proprio andar via come è andato via suo figlio, insomma. E quindi ho cercato di immaginare che tipo di, veramente, di sensazioni si hanno quando si sta sott'acqua, no? Perché lo sguardo è un altro, nel senso che anche se tieni gli occhi aperti, ma non c'è lo stesso tipo di visibilità, e anche i suoni sono ovattati. E quindi, insomma, su questo tipo di seduzioni ho cercato di costruire un po' tutto quanto.
Radiocinema.it.
A qualcuno piace prima.
Come previsto, l'uscita del secondo capitolo di Hunger Games, La ragazza di fuoco, irrompe nella classifica dei film più visti del weekend, conquistando la vetta con un incasso di 3.700.000 euro e facendo scivolare al secondo posto Thor The Dark World e al terzo la commedia di Paolo Ruffini, Fuga di cervelli. Scende al quarto posto Checco Zalone con Sole a catinelle, che raggiunge la straordinaria cifra di 50 milioni di euro. In quinta posizione l'esordio registico di Piff con La mafia uccide solo d'estate, seguito dal film d'animazione Free Birds, Tacchini in fuga, sesto, e da Don John di Joseph Gordon-Levitt, settimo. Fuori dalla top 10 le altre new entry, African Safari 3D, Lunchbox e Come il vento. Le Olimpiadi della breakdance arrivano sul grande schermo con Battle of the Year, la vittoria in ballo. Nuovo film che prosegue la scia fortunata della street dance. Diretto da Benson Lee, il film vede protagonista Blake, un allenatore di basket che viene ingaggiato da Dante, ex ballerino e guru dell'hip hop, per preparare la propria squadra e consentire agli USA di vincere di nuovo il titolo dopo 15 anni. Ma avere i migliori breakers del paese potrebbe non bastare. Girato tra Los Angeles e Montpellier, Battle of the Year, la vittoria in ballo, unisce i tratti del cinema sportivo alla spettacolarità della danza contemporanea nella sua versione più grezza, ma la sceneggiatura troppo semplice e la regia poco inventiva lo pongono al di sotto della media del genere anche per i fan, che potranno però consolarsi con il fascino dei protagonisti, Josh Holloway, Chris Brown e Katie Lotz. Nel 2003 il coreano Park Chan-wook ha firmato la regia di uno dei più sorprendenti e sconvolgenti film sulla vendetta. Oggi Old Boy torna sul grande schermo con una versione made in USA firmata da Spike Lee. Un dirigente pubblicitario in declino e padre assente è misteriosamente rapito e tenuto in isolamento per 20 anni. Quando viene rilasciato senza spiegazione, inizia la caccia all'uomo che lo ha privato della libertà, per scoprire il motivo della sua segregazione e vendicarsi.
Che cosa ci fai qui?
Perdonami se ho letto le tue lettere.
Non hai chiamato la polizia?
Non l'ho chiamata.
Perché?
Io ti credo.
Perché?
Io credo che sei stato rinchiuso per tanto tempo.
E se io pensassi che ora sai troppo per aver letto le mie lettere? Se pensassi che dovrei ucciderti qui, ora?
Immagino che sarei morta. Joe, per favore, toglimi le mani di dosso.
A prescindere dal fatto che non si possa fare a meno di paragonare un remake all'originale, di cui Old Boy mancano la follia e l'eccesso, la versione di Spike Lee non convince, perché è fredda e priva di tensione emotiva. Nel cast, Josh Brolin ed Elizabeth Olsen.
A qualcuno piace prima.
Il poliziottesco degli anni 70, amato e rifatto dai grandi registi internazionali, torna ora sugli schermi con una firma italiana, quella di Gianluca Petrazzi, figlio di uno dei maestri d'armi più importanti del nostro cinema. La storia è quella di Marco Lanzi, vicequestore della periferia romana, condizionato dalla perdita del padre. Sulla sua strada trova Vince Marrazzo, il quale ha appena scontato 30 anni di carcere, ma per Marco quello è solo l'uomo che ha ucciso suo padre. Con Roma Criminale, Petrazzi omaggia il genere con il quale è cresciuto, con profonda dedizione, ma che non rende appieno sullo schermo. Il film pecca infatti nella sceneggiatura, in certa specie nel finale, e nella direzione degli attori, lasciati troppo spesso a giocare alle vecchie guardie. Nel cast, Luca Lionello, Alessandro Borghi e uno dei registi del filone, Claudio Fragasso. Dopo Love Tide, The Passage, Roberto Minervini chiude la sua trilogia texana con Stop the Pounding Heart, acclamato a Cannes e al Festival di Torino 2013, dove ha vinto il premio della giuria nel concorso dei documentari internazionali. Sara è figlia di una famiglia di pastori fondamentalisti cristiani, che attende l'uomo che la sposerà, restando casta e seguendo le pecore. Ma l'incontro con il cowboy Cody cambierà le sue credenze e i suoi sentimenti, anche verso Dio. Riprendendo la realtà come in un documentario, ma raccontando una storia appositamente scritta, Minervini mostra l'adolescenza, i valori sociali e familiari con un occhio attento al rapporto tra natura e cultura. Nel cast, Sarah Carson e Colby Trichell. Dopo il successo della programmazione in sala come film evento, il documentario Pompei, prodotto dal British Museum, torna con una regolare uscita sul grande schermo a partire da questo giovedì. Basato sulla straordinaria mostra Life and Death in Pompeii d'Herculaneum, Pompei racconta i tragici eventi della devastante eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., attraverso musiche, poesie, oggetti quotidiani, reperti e testimonianze d'epoca.
Visioni private
di Federico Pontigia.
Con la Warner in salotto, dal Mago di Oz a Inception, per festeggiare il 90° anniversario della nascita della Major, Warner Bros. Entertainment Italia presenta due prestigiosi cofanetti da collezione che non includono solo i più grandi film della casa, ma anche due documentari inediti. Tales from the Warner Bros. Lot, che racconta la storia degli studio con le persone che ne fanno parte, tra cui Clint Eastwood, Morgan Freeman e Martin Sheen, e poi ancora Lot Tour, ovvero il backstage dei film più celebri delle serie TV più popolari. Distribuzione Warner Home Video.
Ascolti privati.
Colonne sonore, i sogni segreti di Walter Mitty, un po' di folk ma senza strafare, un po' di indie ma senza esagerare, e udite udite il Duca Bianco per nome tutelare. José González a comporre ex novo con lo zampino della sua band Unip, Ben Stiller, in regia, ha voluto nello score Of Monsters and Men, Grace Mitchell, Jack Johnson e gli indie rockers Rogue Wave, ma il bello appunto deve ancora venire. Un nuovo mix di Space Oddity del leggendario David Bowie, featuring l'interprete del film Kristen Wiig. Che dire, sogno o son detto?
Non perdetevi le recensioni dei film e le interviste ai protagonisti del grande schermo sul sito radiocinema.it. A qualcuno piace prima, torna la prossima settimana. Buon ascolto e buona visione da Marilena Vinci.